SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Buongiorno e ancora ben sintonizzati e ben sintonizzate per il programma di questo venerdì 6 settembre del 2024. A tenervi compagnia questa mattina Manuela Rispoli dagli studi di Sydney e Andrea Pagani da quelli di Melbourne. Buongiorno Andrea.
Ci sono, buongiorno a te Manuela, buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto del programma di oggi.
E apriamo dunque il nostro programma, come dicevamo, dalla politica interna, che ieri è stata scossa dall'annuncio del ritiro di Bill Shorten, ex leader del Partito Laburista. Dopo una lunga carriera, Shorten lascerà la politica per assumere, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, l'incarico di vice rettore dell'Università di Canberra. Con il suo ritiro, previsto per il febbraio 2025, si aprono molti interrogativi, non soltanto sulla gestione del National Disability Insurance Scheme, di cui Shorten era ministro, ma anche sul futuro del Partito Laburista.
Shorten ha infatti guidato i Labour dal 2013 al 2019 e durante la sua quasi trentennale carriera politica ha occupato posizioni, come detto precedentemente, di spicco. È stato infatti anche ministro della pubblica istruzione del gabinetto Rudd. Shorten era uno degli esponenti principali dell'ala moderata del partito che in questo periodo a livello nazionale si trova in un mare un po' incerto tra indicatori economici preoccupanti e con le elezioni a vista. Noi partiamo da queste dichiarazioni, dall'annuncio di Bill Shorten, per parlare di politica australiana, e lo facciamo con l'esperto di politica australiana Paul Scutti, che è in diretta in collegamento con noi. Paul, buongiorno.
Buongiorno Andrea, Emanuela, un buongiorno agli ascoltatori.
Ciao Paul, buongiorno a te. Allora, dicevamo che il ritiro di Bill Shorten arriva in un momento politico abbastanza delicato dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Con l'inflazione in aumento, le preoccupazioni sul futuro del NDIS, il suo ritiro ci lascia un vuoto importante. A questo punto, quali sono gli scenari possibili, gli equilibri interni per il Partito Laburista, ma anche per l'NDIS?
Sì, in realtà se ne parlava da tempo del ritiro di Shorten dalla politica. 17 anni in Parlamento non sono pochi. Due elezioni alla guida del Partito Laburista, una delle quali quella del 2019 in cui Shorten andò davvero vicino a diventare primo ministro, quindi una carriera sicuramente importante. Qualche mese fa si vociferava che Shorten fosse vicino ad accettare la nomina ad ambasciatore a Parigi, poi non se ne è fatto nulla e adesso invece, come hai detto tu, assumerà il ruolo di vicerettore dell'Università di Canberra. Quindi si può pensare che ovviamente i laburisti, il primo ministro Anthony Albanese, hanno avuto in questi mesi il tempo di preparare la successione a Shorten, e infatti proprio per questa ragione il ministro resterà al suo posto fino a febbraio. Ci sono importanti riforme da implementare per quanto riguarda l'NDIS, e quindi il governo ha tutto quanto l'interesse a far sì che Shorten resti al suo posto il più a lungo possibile. C'è poi anche il fattore politico. Le elezioni si avvicinano, dovranno tenersi entro maggio dell'anno prossimo. Quindi è molto probabile che il seggio di Shorten, che è il seggio di Moonee Ponds a Melbourne, è un seggio dove i laburisti tradizionalmente godono di un ampio di un ampio vantaggio. È probabile che questo seggio resterà scoperto per qualche settimana, se non anche per qualche mese, perché ovviamente il governo non vuole evitare una elezione supplettiva, ad esempio a febbraio-marzo, per poi dover nuovamente andare alle urne a livello nazionale a maggio. Anthony Albanese ha detto che comunque questi sono problemi che il governo affronterà e deciderà come affrontarle nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Adesso quello che conta soprattutto è che Shorten possa completare la riforma dell'NDIS. Come sappiamo, il ministro è riuscito a strappare un difficile sì agli stati per riformare il sistema che i cui costi sono aumentati in modo spropositato negli ultimi anni, però l'implementazione adesso di queste riforme è tutta da vedere, e probabilmente toccherà anche al successore ovviamente di Shorten mettere mano all'applicazione di queste novità. Compito non facile, effettivamente.
E hai parlato di successione. Una domanda che volevo farti è che vuoto lascia all'interno del Partito Laburista Shorten, se c'è una figura capace di raccogliere la sua eredità nell'ala moderata, e se le reazioni del mondo politico alle dichiarazioni di Shorten sono state, come succede di solito in questi casi, all'unisono, se ne va un grande della politica, eccetera, o se ci sono state voci fuori dal coro.
Ma effettivamente sì, come dici tu Andrea, ci sono state sempre queste dichiarazioni in cui tutti si vogliono bene, anche Peter Dutton, il leader dell'opposizione, ha lodato Shorten per gli anni trascorsi in politica e per come si è comportato in modo, secondo Dutton, sempre leale e corretto in questi 17 anni in Parlamento. Il vuoto che lascia Shorten è sicuramente importante, era tra i ministri più competenti ed efficaci del governo, e lascia un'eredità importante perché ovviamente ha contribuito in modo significativo alla creazione dell'NDIS, cosa che lo stesso Shorten ha menzionato ieri nel suo discorso. Secondo il ministro, questo è stato uno dei suoi compiti più importanti in questi anni, così come anche Shorten ha citato lo scandalo Robodebt, e quindi la possibilità di poter aiutare le vittime di quella triste vicenda. E per queste ragioni Shorten ha detto che comunque, nonostante non sia riuscito a diventare primo ministro, in ogni caso si considera tra i politici più fortunati che abbiano mai seduto in Parlamento a Canberra. Però il vuoto che lascia è sicuramente significativo. Non ci sono eredi al momento. Bisognerà anche vedere ovviamente chi i laburisti selezioneranno per succedere a Shorten nel seggio di Moonee Ponds.
Ricordiamo anche alle persone all'ascolto che siamo in collegamento con Paul Scutti, esperto di politica australiana. Insieme a lui stiamo commentando il recente annuncio di Bill Shorten di lasciare il mondo della politica. Paul, questa settimana però sono anche stati pubblicati i dati relativi al PIL per il secondo trimestre, con una crescita modesta dello 0,2%. Sebbene sia il decimo trimestre di crescita, il PIL pro capite è diminuito. L'economia australiana sta affrontando, lo sappiamo, difficoltà legate all'inflazione molto alta, alla pressione sui prezzi delle case, con famiglie e imprese che lottano per fronteggiare i costi. Quali sono state le reazioni dell'opposizione all'annuncio di questi dati?
Beh, l'opposizione, ha parlato il portavoce al Tesoro Angus Taylor, che ha accusato il governo di star perdendo la guerra su più fronti. Il primo fronte, ha detto Taylor, è quello appunto dell'inflazione, come hai citato tu, secondo l'opposizione non sta scendendo rapidamente come dovrebbe. Effettivamente rispetto al resto del mondo l'Australia sta impiegando più tempo a mettere sotto controllo l'inflazione, nonostante ci siano state 13 rialzi consecutivi dei tassi di interesse. In altri paesi invece, già in Europa, negli Stati Uniti, già si comincia invece a tagliare gli interessi. In Australia, a quanto pare, manca ancora un po' prima che gli interessi possano scendere. E il secondo fronte invece per Taylor è quello della crescita economica, che l'hai detto tu, Manuela, al momento è positiva solo grazie all'immigrazione, perché in realtà il prodotto interno lordo pro capite è in calo già da un bel pezzo a questa parte. In realtà questo calo del prodotto interno lordo pro capite era cominciato già negli ultimi anni del governo della coalizione, non è una cosa nuova, però è un dato di fatto che la modesta crescita dell'ultimo trimestre comunque è stata il frutto non del settore privato ma di quello pubblico. Infatti c'è stato un aumento notevole delle spese per il settore sociale, come ad esempio il rialzo dei sussidi per gli asili nido. Quindi il settore privato sta sicuramente soffrendo in questa fase. Il governo ovviamente già sapeva, già si aspettava questi dati anche prima della loro pubblicazione ufficiale, e per questa ragione il ministro del Tesoro Jim Chalmers aveva già puntato il dito contro la Reserve Bank con parole piuttosto dure. Chalmers ha accusato la banca centrale di aver sfasciato l'economia con questi 13 rialzi consecutivi dei tassi di interesse. Ovviamente le elezioni si avvicinano, il governo è chiaramente preoccupato della debolezza dell'economia, e questa debolezza si riflette nei sondaggi. Se si votasse oggi, infatti, dalle urne uscirebbe probabilmente un governo di minoranza per i laburisti. È una situazione questa che Albanese e Chalmers ovviamente vogliono evitare a tutti i costi.
Certo è che Paul, queste dichiarazioni di Jim Chalmers che hai appena nominato sono rivelatrici di un certo nervosismo all'interno del governo, accuse pesanti. Ti chiedo quindi come ha risposto Michelle Bullock.
Sì, la governatrice ha risposto indirettamente al ministro, c'è stata una conferenza stampa ieri e Bullock ha detto di essere consapevole che sono sempre più gli australiani che si trovano in difficoltà a causa dell'economia, in particolare quelli che fanno fatica a pagare il mutuo a causa del rialzo dei tassi di interesse. Però la governatrice ha aggiunto che proprio per questo motivo è fondamentale mettere sotto controllo l'inflazione, altrimenti l'impatto sui redditi, se l'inflazione non è sotto controllo, diventerà ancora più drammatico. Però Bullock non ha nascosto che alcuni che si sono indebitati troppo saranno costretti a vendere la casa perché non riescono a pagare il mutuo. Quindi, secondo la governatrice, si tratta probabilmente di all'incirca il 5% delle famiglie che sono davvero a rischio. Però Bullock ha ribadito che alla fine comunque è l'inflazione che resta il vero nemico. Il compito della Reserve Bank è riportare il costo della vita ad un livello sostenibile, vale a dire tra il 2 e il 3% l'anno. Non siamo lontani, siamo attorno a 3,5 al momento, però c'è da dire che il recente calo dell'inflazione è stato dovuto soprattutto anche agli aiuti del governo, ad esempio ai sussidi per il governo, al bonus del governo sulle bollette elettriche, anche questi hanno contribuito a ridurre l'inflazione, quindi sono un po' aiuti una tantum, ovviamente bisognerà vedere quello che accadrà nel lungo periodo.
E noi ringraziamo Paul Scutti, esperto di politica australiana, per questa analisi. Grazie Paul, una buona giornata a te.
Buona giornata, a risentirci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.